la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 5 minuti, lunedì 7 aprile, un buongiorno da Chiara Brilli in studio con voi per questa edizione di Newsline, la nostra fascia informativa locale. Salutiamo dall'AMMA Valerio Capecchi quest'oggi, buongiorno.
Ciao, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Dunque una giornata che sarà caratterizzata da questo flusso di aria moderatamente più fresca da est che investe buona parte della penisola, soprattutto i settori adriatici. Per quanto riguarda le zone tirreniche, vedremo cieli in prevalenza poco nuvolosi. Al momento delle nubi di tipo basso interessano la costa, sul resto della regione prevalenza invece di cielo sereno poco nuvoloso. Le temperature questa mattina in calo, valori attorno ai 2-3 gradi nelle province dell'interno, fino a 6-7 invece lungo la costa. In alcune vallate dell'interno, tra le province di Arezzo e Siena, si sono sferrati di 0 gradi. Le massime arriveranno circa ai 14-16 gradi. Poi oggi lunedì, dando un'occhiata al resto della settimana, sarà caratterizzata da cieli tra poco e parzialmente nuvoloso nella giornata soprattutto di mercoledì, ma comunque con stabilità atmosferica, pertanto non sono attese precipitazioni e le temperature gradualmente tenderanno a risalire nel corso della settimana fino a raggiungere i valori tipici di stagione.
Grazie allora anche per questa anticipazione, grazie all'AMMA. Adesso una breve pausa e poi torniamo con le notizie.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Giovedì 10 maggio alle 21, Mio Sole, di e con Rossana Gai, un monologo nato da un'appassionata lettura delle opere di Anna Maria Ortese, un tentativo di drammatizzare le sue parole e restituirne il senso etico e poetico.
Cambia uomo cambia, seconda edizione. La rassegna cinematografica per riflettere sulla violenza di genere, sulla cultura patriarcale, sulle vittime e sulla complessità dei rapporti fra uomini e donne. Al termine delle proiezioni, spazio alla discussione.
Mercoledì 9 aprile alle 20:30 al Cinema La Compagnia di Firenze, Povere creature di Yorgos Lanthimos introducono la riflessione Carlo Pellegrini e Benedetto Ferrara. Info cinemalacompagnia.it.
È arrivata la primavera fiesolana. Al Teatro di Fiesole, musica, teatro, cinema e contaminazione di arti. Fino al 15 aprile. Giovedì 10, Simona Molinari in concerto. Sabato 12, teatro con Roberto Mercadini e la sua Moby Dick. Martedì 15, dalle 20, cinema e musica. Lucio Dalla, dall'America Caruso, Il concerto perduto e Nick Cave, Mutiny in Heaven, The Birthday Party, introducono Benedetto Ferrara e Finaz. Info e prevendite teatridifiesole.it.
Spazi di Scienza è il podcast della rete toscana dei musei scientifici.
14 episodi, 3 edizioni per un viaggio alla scoperta delle meraviglie e delle curiosità della scienza raccontate dai musei, luoghi affascinanti che custodiscono capolavori assoluti e tesori inaspettati. Scopri i musei della rete e ascolta le puntate gratuitamente su Spreaker e sulle principali piattaforme podcast.
Ogni giovedì una nuova puntata.
Progetto realizzato con il contributo della Regione Toscana. Controradio.
Alle 8 e 10 minuti le principali notizie dai quotidiani e dall'homepage di Controradio.it. La piazza per l'Europa di Bologna, tutti uniti in nome della pace, inoltre 5.000 per il nuovo raduno pro-UE dopo quello di Roma, le parole della sindaca Funaro, da Malvaldi a Verna, gli altri interventi, l'apertura della Repubblica di Firenze e del nostro sito Controradio.it. Salutiamo subito in collegamento con noi, diamo il buongiorno alla sindaca Sara Funaro, ben trovata.
Salve, buongiorno a voi.
Allora, l'onda blu, leggiamo, ha riempito anche Bologna, 5.000 in piazza, lo spirito di ventotene, ma anche bandiere arcobaleno accanto a quelle europeiste. Si è parlato di Ucraina, si è parlato di Gaza, appelli per la pace. Sindaca Funaro, cosa porta a Firenze dalla piazza di ieri, dai contenuti, dal sostegno, dalla condivisione dei sindaci e dei cittadini e delle cittadine?
Ma allora, ieri è stata una piazza bellissima dove c'erano tante persone, tanti cittadini sia dell'Emilia Romagna che della Toscana. La cosa che mi ha fatto piacere è che tanti si sono mossi anche dalla Toscana per venire in piazza. C'è una grande voglia di partecipazione, questo penso che sia il segnale più importante da parte dei cittadini, e c'è voglia di partecipazione su temi che sono temi che i cittadini sentono molto. L'Europa unita, che è il primo grande tema, il cercare di ancora arrivare a quel sogno di Europa, tra l'altro che era il sogno di David Sassoli, che ricordo anche nella nostra città più di una volta ha ricordato, un'Europa della pace, un'Europa che tenga conto di quelli che sono gli aspetti fondamentali, a partire dai temi dei diritti, ai temi della coesione, alle varie tematiche sociali e ambientali. È stata una piazza nella quale tante voci si sono fatte sentire, tante voci che avevano un minimo comune denominatore, quello di tenere alta l'attenzione su una coesione totale che ci vuole, su un'Europa che sia forte e sui grandi messaggi a partire dalla pace, di cui c'è sempre più urgente bisogno nel nostro mondo.
E anche la percezione della richiesta, anche dagli interventi stessi, che l'Europa faccia davvero l'Europa, insomma il tempo è scaduto, si deve riappropriare di uno spirito, quello appunto di Ventotene, come diceva, di coesione e di pacifismo, però attraverso strumenti concreti, di ruolo che deve recuperare in collegamento con i territori e verso una visione nuova anche europeista.
Ma l'Europa deve fare l'Europa, e soprattutto deve essere un'Europa forte, unita, che dà segnali forti ai territori. Faccio un esempio concreto per provare a declinarlo. Certo. Il grande tema dei dazi, di cui si sta discutendo in questo momento, che preoccupano le nostre aziende, che preoccupano gli amministratori, che preoccupano tutti i cittadini. L'Europa può avere un ruolo strategico in questo, nell'aprire verso altri mercati, nel cercare di abbassare quelli che sono i rischi il più possibile. Non è con la divisione, con ogni singolo Stato che si muove autonomamente, che si riesce a arrivare a dei risultati che poi servano a tutti, ma c'è bisogno di un'Europa che tenga le fila e che conduca sia su questo settore sia su tanti altri, sui settori dei raggiungimenti degli standard, che sono gli standard che ci devono essere nei nostri paesi per l'adattamento al clima, su tantissime altre questioni. La voce più forte che si è fatta sentire è quella di un'Europa protagonista, ma la cosa più bella che ho sentito in quella piazza e tra i cittadini è la speranza e il sogno, la voglia che possa, e la voglia di realizzazione di questo.
Le chiederò poi in conclusione anche un aggiornamento sulla giunta congiunta, elemento importante, la seduta di lei e sì. L'Epore con assessori insieme, ma citava appunto la vicenda dei dazi. Siamo in una settimana cruciale, il vertice dei ministri dell'Unione Europea, una linea attendista del nostro governo, e un ministro, Giorgetti, che propone la sospensione del patto di stabilità, insomma aumentare il deficit pubblico dei paesi membri. Cosa ne pensa?
Ma io penso esattamente quello che dicevo prima. Io penso che su questo non ci debba essere un singolo movimento da parte di ogni Stato, ma penso che ci voglia una strategia a livello europeo che sia chiara, condivisa da tutti gli Stati, e che quella vada perseguita, altrimenti si rischia di ritrovarci con situazioni troppo differenziate da luogo a luogo e che possano creare tutta una serie di problematiche importanti poi sui territori. Le aziende sono preoccupate, i primi poi che ci rimettono quando ci sono delle crisi sono i lavoratori, e lo sappiamo benissimo. Per questo noi dobbiamo continuare a chiedere a gran voce che ci sia un'attenzione totale.
Bologna, Firenze, Emilia e Toscana, territori feriti che proprio per ciò che hanno subito nell'ondata di maltempo non poterono partecipare alla manifestazione che si tenne a Roma. Al centro della seduta congiunta delle amministrazioni di ieri, l'adattamento climatico, la protezione civile fra le priorità. Cosa è emerso come strategia comune con l'Epore?
Ma ieri abbiamo fatto il punto su tanti temi importanti, a partire per l'appunto dai temi dell'adattamento climatico, dai temi dell'utilizzo della protezione civile e anche alle tematiche legate al turismo. Sul sistema di protezione civile ci siamo confrontati sui sistemi che abbiamo sui nostri territori e per cui sul funzionamento di questi è stato ovviamente un primo confronto. Come ci siamo confrontati sui grandi temi del turismo a partire dalla sentenza che loro hanno appena avuto sugli affitti brevi e su questa fondazione che loro hanno ormai da tempo strutturata per lavorare per un turismo sostenibile. E tra l'altro noi su questo vogliamo creare un link di collaborazione anche con la nostra Destination Florence per farla crescere e rafforzare sempre di più. E abbiamo anche parlato ovviamente di tutti gli interventi che vengono fatti a livello territoriale, sia sul clima, sui cambiamenti climatici, sulla transizione ecologica. Diciamo che i territori di Bologna e Firenze hanno delle similitudini importanti, sia nelle strategie e sia anche un po' per storia e per tradizioni, per cui in tutti quei settori come questi, come quelli del turismo, della cultura e tanti altri, noi continueremo a rafforzare quell'asse e quella collaborazione tra le uniche due città metropolitane che sono confinanti.
Grazie alla sindaca di Firenze e della città metropolitana Sara Funaro per essere stata con noi. Buona
grazie
giornata.
Grazie a voi. Buona giornata.
E sono le 8:07, una prosecuzione delle principali notizie di oggi dai quotidiani locali e da l'Homepage contro radio.it. Dicevamo Firenze Bologna, piazza per l'Europa di taglio basso sul Corriere che apre come ogni lunedì sulla Fiorentina, lo scatto decisivo, ma si torna a parlare di territori alluvionati dalla prima della nazione, torna la speranza perché la via Faentina riapre oggi a senso unico alternato, Alto Mugello dunque più vicino. Ma resta il caso di Marzano, questa strada di collegamento tra Borgo San Lorenzo e Marradi. Gianni dice: questa settimana mi aspetto lo stato di emergenza nazionale, pressing su RFI per quanto riguarda la linea ferroviaria. Con questa attesa cinematografica, diciamo, ci perdonerà per qualche minuto di ritardo Tommaso Ciuffoletti, buttiamola in politica. Buongiorno, bentrovato.
Va là, perdonatissimi, buongiorno Chiara.
Sai, avevamo Funaro dopo la manifestazione dell'Europa, che poi mi fa da gancio anche per sapere cosa ne pensi dal punto di vista sia politico e di partecipazione per quanto riguarda la manifestazione, ma anche dal punto di vista proprio comunicativo. Il secondo appuntamento in piazza, questa volta capoguida Bologna-Firenze, come ti è sembrato il messaggio di un palco che comunque, insomma, il messaggio di un'Europa che non sta svolgendo il suo ruolo lo ha manifestato? È evidente che c'è un richiamo a un contesto, quello europeo, che fino adesso, anche per gli scenari che viviamo, è mancato.
C'era un richiamo anche però a un contesto italiano, che era quella di risposta alla manifestazione di Roma. D'altronde queste due manifestazioni nascono con una relazione fra loro che purtroppo è evidente nel fatto che anche l'opposizione sia un po' in una situazione in cui c'è una gara, no, tra Movimento 5 Stelle e PD a prendere un po' la guida di una opposizione che però, se io ti dovessi dire oggi mi sono svegliato con la voglia di dire bugie, e allora te ne dico qualcuna se ti dico che ho molto chiaro il messaggio che arriva dalle piazze di Roma e Bologna. Piazze, quella di Roma in cui era presente una delegazione PD, piazza quella di Bologna in cui più di un appello è stato proprio rivolto a quella di Roma in un dialogo, come dire, siamo in realtà con due voci dello stesso coro. A me, ecco, se ti dovessi dire una bugia è che il messaggio mi è arrivato molto chiaro, così come se dovessi dirti un'altra bugia ma arriva chiaro il messaggio di un fronte d'opposizione compatto, unito, affidabile, già oggi, se ti posso dire, alternativa di governo.
Anche quanto affermato, non siamo tornati su questo con Funaro, ma la sindaca di Firenze ieri ha ribadito che non c'è separazione con la piazza del Movimento 5 Stelle, non ci sono separazioni tra le piazze, come lo leggi?
Brava, ecco, che se ti dico che ci credo, ti dico un'altra bugia, ma non voglio dirti solo bugie oggi, voglio dirti anche che diciamo che al netto di questa vicenda, no, che è tutta interna alla politica italiana, allo schieramento dell'opposizione, in ballo ci sono anche, che posso dire, questioni importanti, no? Perché ieri sabato, mentre iniziavo a vedere un po' della diretta della piazza di Roma, ho sentito Michele Santoro che diceva che non bisogna criminalizzare il nemico se si cerca la pace. Poi però lo diceva nel mentre che l'esercito russo bombardava un parco giochi. Ora io non so se ritenere che bombardare un parco giochi sia da criminale significa criminalizzare Putin e così facendo si allontana la pace. Allora poi però l'esercito russo bombardava un parco giochi. Ora io non lo so se ritenere una cosa del genere sia da criminali si allontana la pace. Allo stesso momento veniva fuori che l'esercito israeliano ha ucciso in circostanze che paiono inquietanti dei soccorritori della Mezzaluna Rossa e gettato i loro corpi in una fossa comune. E io non è che voglio criminalizzare qualcuno, che sennò poi questo si offende. Però ecco, poi magari penso che le cose non siano tanto semplici come uno slogan di piazza, e se dovessi pensare che tutto si risolve appunto in un appello, forse ti sto dicendo la quarta bugia, ma che non te la volevo dire. Ecco.
Forse arriviamo anche alla quinta, perché ci spostiamo nel centrodestra della Lega sovranista di Salvini, il congresso, la riconferma, la videointervista a Musk, il video di Meloni, la tessera a Vannacci e l'OPA sul Viminale. Un no ma no grazie, possiamo dire, ha ricevuto già dagli alleati.
Sì, esatto. Ieri devo dire la vicenda il congresso della Lega è stato piuttosto scoppiettante. Partiamo dalle dichiarazioni di Musk, in particolare direi che dice, lo leggo virgolettato perché non voglio cadere in errore, vediamo un aumento enorme nel numero di attacchi in Italia e in Europa. I media cercano di sminuire, ma in Europa vedremo attacchi di massa, massacri di massa. I vostri amici, le vostre famiglie saranno tutti a rischio. Ora io recito l'articolo 658 e 658 del codice penale, che dice così il dispositivo di questo articolo del nostro codice penale: chiunque annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti susciti allarme presso l'autorità, e lì era presente giusto appunto un ministro, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a 6 mesi, con l'ammenda da euro 10 a euro 516. L'ammenda credo sia alla portata del portafoglio di Trump. Inviterei a valutare se non ci sia nel contesto di un procurato allarme da parte di queste dichiarazioni di Musk, che comunque danno il tono di un congresso che subito dopo però ha visto anche tale Andrea Crippa, che io non conoscevo, anche qui cito dall'Ansa, sferrare un attacco a zingari e musulmani, virgolettato, di Crippa. Chi bivacca in tante zone dei nostri paesi e città non è un cittadino rumeno, ma è uno zingaro, e sentenzia due punti virgolette. I clandestini e gli zingari in Italia non ci dovrebbero stare e nessuna moschea dovrebbe essere più costruita in Italia. Ora io non conoscevo questo Crippa, lo confesso.
Un bel calderone, non un carroccio, ma insomma un bel calderone, sì.
Un bel calderone, però io non lo conoscevo, ti giuro, non sapevo chi fosse, perché figurati, ieri sera ero a pagare l'ultima rata di 7.000 euro di tasse extra del 2023, insomma vado a cercarlo al volo, no? Dico, vai a vedere, mentre io stavo qui a pagare le tasse, sto Crippa è anche uno importante, io non lo conosco, faccio le figuracce, apro Google, nella sezione notizie digito Andrea Crippa e invece dei suoi virgolettati, lui che tuona dal palco della Lega contro gli zingari, scopro che sta con Anna Falchi e che il rapporto tra i due si è rasserenato. Questo mi diceva Google News. In un certo senso, rispetto a questa notizia, mi sono rasserenato anch'io, anche perché alla fine di questa galleria di mostri viene fuori che Vannacci forse non è stato il più estremista.
Volevo arrivare lì, perché voglio dire, in tutto questo si è arrivati anche alla tessera a Vannacci, ma sull'obiettivo Viminale, stante il fatto che insomma dal punto di vista del suo ruolo come ministro dei trasporti non pervenuto, ecco.
Sì, il problema è che devi trovare la collocazione dove può fare meno danno, al che io sarei per mettere su un concorso di idee, no? È presente quando ci sono quei momenti in cui non si sa bene cosa fare, concorso di idee, si fa un concorso di idee, si chiamano le migliori menti creative di questo paese per trovare qualcosa che intrattenga Salvini distogliendolo da queste ambizioni, perché se già al Ministero dei Trasporti non sta brillando, l'idea di riaverlo all'interno è quando dici no, amore mio, ti prego, troviamogli qualcosa. Concorso di idee, indetto da Controradio, troviamo un passatempo che occupi Salvini distogliendolo da pensieri potenzialmente più dannosi per i cittadini.
Ci stai stuzzicando, è molto molto interessante, però voglio anche concludere con te con un focus sui dazi, perché lo dicevamo anche con Funaro, una settimana decisiva, il vertice dei ministri dell'UE, questa linea attendista del governo del no all'allarmismo, no? Del puntare al rapporto con Trump, e nel frattempo c'è questa proposta di sospensione del patto di stabilità. È l'ennesima uscita dal cilindro di un'idea che cerca di smarcare l'Italia da questa posizione così, così delicata.
Sì, è che se si imponessero i dazi alle mischerate, gli USA oggi sarebbero in ginocchio, però ecco, come dire, cercherei di non inseguirli su questo terreno, perché purtroppo la verità è che, io questo lo ribadisco sempre, abbiamo ribadito a questi microfoni, le condizioni per un mondo in cui vengono meno tutti i vincoli sovranazionali, e lo vediamo con il diritto penale internazionale, perché oggi giusto appunto Netanyahu sarà ricevuto da Trump, lo vediamo con quelli che dovevano essere i vincoli alla finanza, che è stato forse il primo ambito dove si è smantellato ogni parvenza di legalità sovranazionale, così come del resto per il commercio delle merci. Il fatto che addirittura sia la Cina oggi ad appellarsi al WTO contro i dazi di Trump vuol dire che forse siamo arrivati al paradosso. In genere era la Cina che veniva accusata di fare concorrenza sleale abbassando i prezzi delle proprie merci, e quindi veniva citata in giudizio presso appunto un organismo sovranazionale che però nel tempo, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, è stata talmente svuotata di poteri, in preda anche a quella retorica no global che tanto piaceva. Io invece, essendo convinto che laddove ci sono delle regole che ovvio poi devono essere fatte rispettare, è meglio per tutti, è ovvio. Devono essere regole giuste, devono essere regole non fatte a favore dei potenti, però è nel diritto che si cerca, non nell'anarchia. E purtroppo l'anarchia è quella che permette di fare a Trump quello che vuole senza che nessuno possa ragionevolmente rivolgersi ad un'autorità per sanzionarlo, e quindi ci si muove ognun per sé. Ci si muove male.
E mentre ci scrivono, Andrea Crippa era quello che si agitava ballando in seconda fila a Sanremo accanto alla Falchi, però sui dazi, Tommaso, ti chiedo anche un parere invece sull'uscita di Musk, no? Dell'area zero dazi, una zona di libero scambio tra l'Europa e il Nord America.
Anche lì ti rendi conto in che situazione siamo. Siamo al paradosso per cui uno come Trump si sveglia la mattina, annuncia i dazi, questo che dovrebbe essere il suo braccio destro invece va proponendo un'alternativa radicalmente opposta, ovviamente da costruirsi sulla base di preferenze personali, immagino, dello stesso Musk o Trump, che scelgono se sì e no. Siamo al delirio. Io non pensavo che in vita mia avrei mai visto l'amministrazione americana in mano ad una banda di, non so se appunto, non vogliamo criminalizzare nessuno, non criminalizziamo Putin, non criminalizziamo Netanyahu, non criminalizzeremo nemmeno Trump, quindi non li chiameremo criminali, ma di sicuro una banda di gente totalmente imprevedibile, questo almeno si potrà dire.
E allora concludo con un ultimo messaggio di Fabio. Certo che Salvini si è occupato di trasporti, è venuto a Firenze in treno, ma è passato dalla Porrettana, perché anche se costruita nel 1860 è più affidabile delle tratte alta velocità. E va bene, insomma, tante bugie ma anche tante verità in questa puntata di Buttiamola in Politica. A lunedì prossimo, Tommaso Ciuffoletti.
Ciao Chiara, un abbraccio.
Alle 8.30 tra poco il GR di Popolare Network, poi torniamo con voi, rimanete naturalmente su Controradio.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
In borsa si prospetta una giornata pesante sia in Europa sia negli Stati Uniti. I futures, che sono un indice di come potrebbero andare i mercati nelle prossime ore, sono negativi, riflettono anche l'andamento delle borse asiatiche che hanno aperto le loro sedute nella notte con dei veri e propri crolli. Il motivo sono i dazi di Donald Trump che avevano causato forti perdite sui mercati già nei giorni scorsi. Una cura necessaria, ha detto questa notte il presidente degli Stati Uniti. Oggi l'aumento delle tariffe sulle importazioni, deciso da Trump, sarà al centro di un vertice di ministri europei e in Italia di una riunione di governo. Giorgia Meloni si prepara a un incontro con le organizzazioni delle aziende, previsto domani, e a un viaggio a Washington tra una decina di giorni, con l'obiettivo di provare a convincere il presidente statunitense ad ammorbidire le sue posizioni.
Nel Regno Unito oggi un gruppo di avvocati specializzati in diritti umani denuncerà alla polizia 10 cittadini britannici che hanno combattuto al fianco delle forze israeliane a Gaza. L'accusa è di crimini di guerra e si basa su un rapporto di 240 pagine in cui si parla di attacchi ai civili, al personale di soccorso e a strutture come quelle sanitarie. Nelle ultime 24 ore la protezione civile della striscia ha denunciato ancora almeno 44 morti a causa degli attacchi israeliani.
In Ucraina le autorità dicono che stamattina un uomo è morto in un attacco russo su un villaggio della regione di Kharkiv. Da parte sua il Ministero della Difesa di Mosca parla di 19 droni ucraini lanciati sulla Russia e abbattuti durante la notte. Questa settimana intanto una delegazione del governo di Kiev andrà a Washington per continuare a trattare sul possibile sfruttamento delle risorse minerarie ucraine da parte degli Stati Uniti.
Proseguono le indagini per risalire all'identità e alla causa della morte di una donna il cui corpo è stato trovato ieri sul fiume Serio, sulla sponda di Alzano Lombardo. Il cadavere era sui sassi, nella parte in secca del fiume, in corrispondenza del ponte della statale. La donna è stata ritrovata senza documenti e non sono stati riscontrati, nella prima fase delle indagini, segni di una morte violenta. Gli inquirenti però non escludono al momento alcuna ipotesi.
8 persone indagate e 7 società coinvolte per una frode fiscale di oltre 6 milioni di euro. È quanto è emerso da un'inchiesta della Guardia di Finanza di Torino, che ha eseguito una serie di accertamenti su 2 imprenditori torinesi che avevano costituito delle società in Inghilterra, le cosiddette letterbox companies, con l'unico scopo di emettere delle fatture per operazioni economiche inesistenti. La frode avrebbe permesso agli indagati di ottenere un risparmio illecito di circa 1,5 milioni, derivante dall'occultamento al fisco di ricavi sottratti alle tasse per quasi 6 milioni.
Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30. Buona giornata e buon ascolto.
A Pasqua regala un segno di pace. Acquista la colomba di Emergency e aiuta le vittime di guerra e povertà. Dal 10 al 13 aprile ti aspettiamo in tantissime piazze italiane. Scopri dove su emergency.it/colomba.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo con una breaking news: in A11, 7 km di coda per incidente tra Pistoia e Prato Est verso Firenze. Sempre in A11 troviamo code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, e rallentamenti per veicolo fermo in avaria tra Montecatini Terme e Pistoia. In A1 rallentamenti rallentamenti per traffico verso nord tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Arriva in Fipinico dei attratti per viabilità esterna che non riceve verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. Troviamo inoltre coda per incidente sempre verso il capoluogo tra Santa Croce ed Empoli Ovest. Siamo al traffico ferroviario per un ritardo nella preparazione. Il treno 18-271 Firenze Empoli quest'oggi è cancellato. I viaggiatori utilizzano il treno 18-275. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Libera, la stagione 2024-25 del Teatro Metastasio di Prato. Info, programma completo e biglietti su www.metastasio.it.
Abracadabra di Babilonia Teatri, uno spettacolo che intreccia magia e morte per rendere più lieve la morte e per restituire alla magia una profondità che troppo spesso nella nostra cultura non le viene riconosciuta. Da martedì 8 a domenica 13 aprile al Metastasio.
Al cinema con Critico per un giorno, l'iniziativa della compagnia E Controradio per i soci della Controradio Club. Chi partecipa lascia una sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Il prossimo appuntamento è con Arza, la nuova opera del duo Masbedo, artisti attivi nell'ambito della visual art e dell'arte installativa, che con Arza firmano il loro secondo lungometraggio. Arza ha circa 18 anni, è bella, chiusa, selvatica e vive da sola in una capsula fatiscente sul mare. Un giorno arrivano sull'isola tre ragazzi in vacanza. Se all'improvviso il mondo di Arza viene invaso. Arza, per Critico per un giorno. Martedì 8 aprile alle 19 alla presenza del cast. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@controradio.it.
Controradio.
Left.
Alle 8.40 riprendiamo la linea dagli studi di Controradio. Non c'è notizie dalla Piana, la nostra rubrica consueta del lunedì mattina a quest'ora. Salutiamo i colleghi Andreini e Nesti, che risentiremo lunedì prossimo con aggiornamenti dai territori della Piana Fiorentina e Pratese. Saluto nel frattempo Raffaele Palumbo, buongiorno.
Buongiorno, bentrovata. Non c'è piena notizia per quest'oggi, ma parliamo di contratti pubblici perché c'è un incontro importante a proposito dell'evoluzione del codice a 2 anni dalla sua approvazione e alla luce delle approvazioni introdotte dal correttivo appalti. Questo accadrà dopodomani, mercoledì il 9 di aprile, all'Università degli Studi di Firenze, l'edificio D4, il polo delle scienze sociali in via delle Pandette, e ci racconta di che cosa si tratta, un argomento apparentemente e sostanzialmente tecnico.
Ostico anche.
Potrebbe apparire ad un primo sguardo, diciamo così. L'amministrativista dei Unifili, il professor Gianfranco Castelli. Professore, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a voi tutti.
In realtà ci ritroviamo a parlare di una questione di cui poi ci occupiamo, spesso non per belle notizie, per intenderci. Di cosa parlerete in questo vostro incontro?
Beh, in questo incontro di mercoledì mattina prossimo, che avverrà a Novoli al Polo delle Scienze Sociali, l'argomento sarà la revisione ultima avvenuta del codice dei contratti pubblici. In realtà il codice nuovo risale ad appena 2 anni fa, però è intervenuto un decreto legislativo correttivo che ha portato molte modifiche al codice vigente. Qual è il problema? È che noi abbiamo avuto in nemmeno 20 anni ben 3 codici dei contratti pubblici, 2 dei quali in attuazione di direttive europee, che hanno sicuramente migliorato, hanno sicuramente chiarito molti punti della materia, però è anche vero che molti nodi restano, specialmente nodi interpretativi, attuativi, anche perché noi stiamo attraversando una congiuntura economica non favorevolissima. Per le amministrazioni locali c'è anche il grosso problema della finanza pubblica, che come tutti sappiamo è una finanza pubblica in fortissima contrazione, che mette in difficoltà le pubbliche amministrazioni, che mette in difficoltà i cittadini, perché poi i servizi resi dalle stesse naturalmente non sono sempre all'altezza delle aspettative della cittadinanza. E allora la mattinata di mercoledì prossimo al Polo delle Scienze Sociali, in un ambito di terza missione universitaria, mira proprio a questo, a fare il punto della situazione e cercare di dare alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai professionisti interessati un quadro che sia il più possibile chiaro, almeno sui problemi e magari, se ci riusciamo, anche sulle soluzioni applicative e pratiche.
Una delle questioni che investe questa materia è proprio la sovrapposizione delle norme, delle leggi che si vanno a stratificare, alle volte a confondere, e che generano una situazione non sempre piacevole. Parliamo del correttivo appalti, professore, se è d'accordo, che è un tema molto cogente.
Sì. Certamente. Il cosiddetto correttivo appalti è un decreto legislativo che ha corretto in ben 96 articoli il codice attuale, e quindi è una misura che ha toccato alcuni istituti, in maniera particolare quello che riguarda la digitalizzazione. Ha rivisto molti aspetti che riguardano le concessioni pubbliche, in particolare ha riscritto quello che è il contratto di finanza di progetto. In sostanza, tanto per essere chiaro, è un contratto di concessione che riguarda il sistema di parcheggi fiorentini, la tranvia fiorentina e, a quel che sembra, dalle notizie di stampa anche di questi ultimissimi giorni, sembra che sia la soluzione individuata dall'amministrazione del Comune di Firenze per la manutenzione e quindi il ripristino dello stadio Artemio Franchi, per riportarlo a norma. Quindi molti sono gli aspetti che sono toccati dal decreto correttivo, e naturalmente spesso aspetti apparentemente marginali, ma che toccano poi la materia in profondità. Bisogna ricordare che il decreto correttivo mira anche il più possibile a un riordino che è imposto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché questo codice, il nuovo codice, e quindi anche la disciplina introdotta dal correttivo, è una misura prevista in una linea del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tutto questo interviene in una fase non priva di incertezze, perché ripeto che il nuovo codice in realtà risale a meno di 2 anni fa, quindi è intervenuto un correttivo, peraltro con misure diffuse all'interno del tessuto normativo, chiamato appunto ad attualizzare e a risolvere alcuni problemi che si erano subito manifestati con la nuova stesura.
Ecco, professor Cartelli, ricordiamo dunque questo importante appuntamento che non possiamo definire di settore, stante la vastità, no, di tematiche che intercetta e che coinvolgono poi a ricaduta non solo le amministrazioni locali ma anche i cittadini. Ricordiamo che questo è un evento promosso dall'Università anche con l'ANCI Toscana, con ANCE e con CNA.
Certo, anzi no, assolutamente non è di settore. Naturalmente il cittadino spesso ha una percezione frammentata e frammentaria del problema, ma le amministrazioni pubbliche, le imprese, i professionisti, ricordo gli ingegneri, architetti, avvocati, sanno in realtà che la materia ha una sua, trasversalità ai problemi delle città e delle amministrazioni. In altre parole, il codice dei contratti pubblici riguarda i servizi pubblici, altresì i servizi pubblici, non soltanto le opere pubbliche, e quindi è un tema che riguarda acqua, rifiuti, energia, come si va alle gare, come si fanno le gare. Conseguentemente è un tema che riguarda in senso non enfatico, quindi non retorico, ma riguarda la qualità della vita stessa dei cittadini, perché senza opere, senza servizi, non abbiamo nemmeno la fruizione dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione.
A proposito di cittadini e di questioni che riguardano appunto direttamente i cittadini, cara, c'è la vicenda che naturalmente in questi giorni stiamo raccontando e che in qualche modo va a pesare sulla vita dei cittadini, a modificarne le abitudini.
Sì, stiamo parlando dello scudo verde, professor Cartelli. Ci è venuto in mente di approfittare della sua disponibilità e competenza anche per riflettere insieme a lei su questo provvedimento. Lo ricordiamo, è entrato in vigore dal 1° aprile, da un punto di vista di monitoraggio, gli oltre 70 varchi telematici su Firenze che vietano sostanzialmente la circolazione agli Euro 0 e Euro 1 diesel e benzina, con sanzioni dal 1° di giugno, ma c'è una se la finalità è stata manifestata e spiegata dall'amministrazione rispetto a un adeguamento anche a quanto richiede l'Europa, ma soprattutto sul fronte della lotta all'inquinamento, dal punto di vista economico e impatto sulle famiglie ci sono delle difficoltà che vengono manifestate. Ridurrà subito lo smog, ma colpisce la popolazione più povera, era il parere manifestato da un docente di ingegneria dell'Università di Firenze nei giorni scorsi sulla stampa, il professor Adriano Alessandrini. Lei come valuta questo provvedimento, che sicuramente non è una novità perché il divieto c'è da molti anni, però il fatto che ci siano 40.000 macchine in circolazione che in realtà dovrebbero essere vietate a questo punto, ma le famiglie hanno difficoltà anche nel ricambio perché siamo in una situazione evidentemente di difficoltà socio-economica, insomma, questo strumento, questo scudo verde doveva essere pensato in maniera diversa. Che analisi ci può restituire?
Intanto voglio ricordare, come lei giustamente ha sottolineato, che si tratta di un divieto ambientale per automezzi già previsto. In realtà è dell'autunno del 2023 che la delibera del Comune di Firenze aveva previsto questa misura. Una misura, peraltro, che colpisce un numero di macchine. Ora, lei ha detto 40.000, io dalle stime che conosco sono assai meno, sono circa 12.000 sulle 200.000 complessive, ma al di là dei numeri io voglio osservare questo: una misura perfino più restrittiva è prevista nel Comune di Milano da molti anni, non mi pare che ci siano state reazioni di questo tipo, e in realtà non è prevista nemmeno un ticket, come invece è prevista a Milano, un ticket di 5 euro. Qui siamo in presenza di un, direi, se mi posso esprimere in questo modo, di una misura di controllo e monitoraggio. E quindi da questo punto di vista il divieto ambientale riguarda auto, anche questo va ricordato, che sono state immatricolate a metà degli anni 90, 30 anni fa, quando sicuramente il parco auto dell'epoca, se fosse quello di oggi, noi vivremmo una condizione ambientale a Firenze molto più difficile, molto più problematica. Però vi voglio ricordare, se posso, un dato che penso non sia inutile ricordare a chi ci ascolta. In realtà noi stiamo applicando una misura che era prevista, che è prevista da una direttiva europea del 2008, che riguarda appunto la qualità dell'aria. Ma non la qualità dell'aria perché si voglia trasformare Firenze in Cortina d'Ampezzo, semplicemente la qualità dell'aria a tutela della salute della cittadinanza. Ora, proprio questa misura, che ovviamente fu pensata a livello europeo, non può non riguardare Firenze, che come tutti sanno ha un primato molto grave sul particolato e sul biossido di azoto. E da questo punto di vista voglio ricordare che 3 anni fa la Corte di Giustizia ha condannato l'Italia. Ha condannato l'Italia perché non ha messo in campo misure efficaci di contrasto al biossido di azoto. Ora, il biossido di azoto, lo dico, io sono un laureato in giurisprudenza, quindi permettetemi qualche errore, non è soltanto un gas climalterante, è un gas terribilmente pericoloso per la vita e per la salute delle persone.
Però lo sa cosa ci dicono, professor Cartei, no, in questi giorni di temperatura alta su questo versante? Alcuni ascoltatori e ascoltatrici ci sottolineano che nella lotta che appunto ci chiede l'Europa e ci chiede la nostra salute, evidentemente l'ambiente, ci possono anche essere strategie e strumenti diversi, no, di efficientamento energetico. Lo si vede come uno strumento, addirittura il professor Alessandrini lo definisce di razzismo tecnologico, perché di fatto insomma, le persone con reddito più basso hanno serie difficoltà, invece chi ha un reddito medio-alto non ha una problematica di ricambio del veicolo o di euro 0, euro 1.
Certamente. Allora io mi pongo nell'ottica del collega Alessandrini. Parliamo di costo e di costo per le famiglie più deboli, anche se mi risulta che la giunta comunale abbia già previsto uno stanziamento per incentivi. Mettiamoci nei panni delle fasce più deboli, anzi è un argomento che non volevo toccare ma che mi rendo conto è necessario toccare e affrontare. È chiaro che la tutela dell'ambiente ha un costo. Indubbiamente tutto ha un costo, tant'è vero che non a caso in questi giorni proprio la Presidente del Consiglio ha proposto in maniera espressa, quindi decisa, di non applicare più il Green Deal, cioè quell'insieme di misure ambientali, che poi aggiungo sono misure sociali, e chiamate a far fronte ad una situazione che in molti casi, e Firenze purtroppo è ancora tra questi, è una situazione molto grave. Ora, perché io richiamo il punto delle fasce più deboli e quindi mi metto nell'ottica del professor Alessandrini? Perché le fasce più deboli della popolazione sono quelle che vivono in ambienti peggiori. Di conseguenza, se noi pensiamo ai costi, bisogna pensare che anche la salute ha un costo. E non è un costo soltanto in misura esistenziale. Il sistema sanitario nazionale e quello toscano altresì sono in grossissima difficoltà. Sono cronache di tutti i giorni. Abbiamo pochissime risorse. Una popolazione che specialmente nelle fasce più deboli, che non sono soltanto i più poveri, ma i bambini, gli anziani, i cardiopatici, vivono una condizione ambientale difficile, è sicuramente una popolazione destinata a costare alla collettività nazionale. Perché far pagare quindi queste politiche che vorrebbero essere, come dire, non ambientali alle fasce più deboli? Io sono convinto che lo scudo verde non trasformerà Firenze in Castiglioncello, però penso altresì che comunque sia questa è una misura che arriva forse addirittura tardivamente, perché ricordiamocelo tutti, la centralina di Viale Gramsci, che misura appunto la concentrazione di biossido di azoto nell'atmosfera, per moltissimi anni è stata la centralina che ha segnato a livello europeo il secondo o terzo valore più alto. Ci possiamo permettere questo in una città come Firenze, dove una classifica di pochi giorni fa, chiesta dal Corriere della Sera, ha stabilito che Firenze occupa il 93° posto a livello di 108 città in Italia per qualità della vita vivibilità, io penso che bisognerebbe informare i cittadini della vera reale situazione di pericolo che si corre a vivere in un ambiente che è un ambiente malato, quindi un ambiente squilibrato.
Professore, grazie. Ci permetta di ricordare l'incontro Contratti pubblici, l'evoluzione del codice a 2 anni dalla sua approvazione e alla luce delle innovazioni introdotte dal collettivo Appalti, dopodomani, mercoledì 9 aprile, dalle 9 alle 13, in via delle Pandette, l'edificio D4, il polo delle scienze sociali di Novoli a Firenze, l'Università degli Studi di Firenze. Grazie, professor Cartei. Buona giornata a lei.
Grazie a voi tutti e buon lavoro, buona giornata.
cinema con Critico per un giorno, l'iniziativa della compagnia e Controradio per i soci della Controradio Club. Chi partecipa lascia una sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Il prossimo appuntamento è con Arza, la nuova opera del duo Masbedo, artisti attivi nell'ambito della visual art e dell'arte installativa, che con Arza firmano il loro secondo lungometraggio. Arza ha circa 18 anni, è bella, chiusa, selvatica e vive da sola in una capsula fatiscente sul mare. Un giorno arrivano sull'isola tre ragazzi in vacanze e all'improvviso il mondo di Arza viene invaso. Arza, per Critico per un giorno. Martedì 8 aprile alle 19 alla presenza del cast. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@controradio.it.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
E la domenica mattina?
Ma Controradio naturalmente. Rigato.
Alle 10 Big Mag, cronaca, cultura, spettacolo, il meglio della settimana. Alle 10.35 Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. E alle 11 Easy Sunday con Jimmy Tranquillo.
La domenica mattina? Controradio naturalmente.
Fall out of bed, splash my face, try to keep my mind in the right place. I've been high, baby, I've been low. I'm seeing stars everywhere I go.
Ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 9:05 minuti, lunedì 7 aprile 2025, seguiteci anche in video con Radio TV sui nostri canali social e con i nostri ospiti che sono Luciana Breggia e Paolo Martinino, che saluto e ringrazio. Buongiorno a voi.
Ciao.
Buongiorno. Ospiti che presentiamo subito, perché stiamo parlando di un appuntamento estremamente importante, su un tema estremamente importante che seguiamo con grande apprensione da sempre. Stiamo parlando di carcere. Il collettivo Informa Carcere del Centro Sociale Evangelico di Firenze organizza questa giornata il 12 di aprile, sabato. Sprigioniamo umanità, a prendersi cura delle scritture, dal carcere al teatro dell'affratellamento, dalle 9:30 del mattino fino alle 18. Siamo a Firenze, siamo in via Orsini e c'è veramente una quantità e una qualità di interventi per permetterci una riflessione su questa vicenda così drammatica, sempre più drammatica, che è quella che riguarda il mondo del carcere. Paolo Martinino, collettivo Informa Carcere, partiamo proprio dalla densità del programma, che è di grande autorevolezza.
Sì, tanti interventi diversi, insomma, mancano pochi giorni adesso e stiamo aggiustando un po' le ultime cose per far partire tutto in modo positivo. E tanti interventi che riguarderanno il carcere, la scrittura in carcere, ma non solo, perché questo progetto, il progetto Sprigioniamo Umanità, riguarda sia una parte, diciamo, sulla scrittura in carcere, però poi c'è tutto un tentativo che viene fatto di portare queste scritture all'esterno del carcere. Quindi noi promuoviamo da una parte la scrittura in carcere, ma poi questi testi che vengono pubblicati noi li portiamo all'esterno e cerchiamo persone, gruppi, associazioni che siano interessati a leggere questi testi e a trasformarli in altro. Questo è un punto importante,
farli
del nostro
farli camminare.
Sì, perché poi il problema è che spesso queste scritture rimangono sempre un po' di dominio degli addetti ai lavori o comunque delle persone che lavorano e operano nel carcere. Invece noi vogliamo che la società in qualche modo conosca, venga a conoscere tutte queste, quella ricchezza dell'umanità che contengono queste scritture.
Ma infatti viene in mente il Duccio Demetrio della scrittura come cura di sé, che diventa cura di sé per chi scrive, nella fattispecie i detenuti, ma cura di sé della società che li legge questi testi. Luciana Breggia, già presidente di sezione del Tribunale di Firenze, questo deve essere un po' un rapporto dalla rimozione all'osmosi, mi verrebbe da dire, carcere società.
Sì, mi sembra un'ottima espressione, cioè la cura di sé vuol dire anche cura degli altri, no? Quindi cura delle relazioni. E da questo punto di vista queste scritture sono state veramente uno strumento straordinario, perché portate fuori, come dire, si sono prestate a un rispecchiamento, cioè non siamo poi noi così diversi, no? Abbiamo anche noi le nostre prigioni di tanti tipi diversi, ma possiamo benissimo trovare quei fili che ci legano, no? Abbiamo le stesse emozioni, gli stessi annaspamenti, insomma, quindi questo ci ha permesso di pensare a queste scritture come un veicolo di dialogo con gli altri in un'altra realtà, con la scuola per esempio.
C'è uno sguardo anche regionale tra gli interventi che ci saranno, ma di che scritture parliamo, Paolo?
Allora, parliamo di scritture che provengono da laboratori di scrittura fatti in carcere in diverse parti d'Italia, ma anche scritture di detenuti che hanno scritto in maniera così autonoma, no? Non all'interno di laboratori di scrittura. Noi abbiamo individuato queste scritture, le selezioniamo, di solito cerchiamo di trovare quelle più efficaci e poi le pubblichiamo nella nostra collana editoriale dell'Evasione Possibile. E queste scritture, poi la cosa interessante, chi verrà al convegno potrà vederlo, c'è chi ha realizzato uno spettacolo di teatro canzone su queste pubblicazioni, c'è chi ha scritto un testo, una canzone jazz, o chi ha fatto dei percorsi educativi nelle scuole, che ha scritto delle favole, e questo è il bello, no? Cioè l'essere riusciti a contattare l'umanità presente in queste scritture e aver avuto la capacità di lasciarla risuonare dentro di sé, questa umanità, no? Generando a propria volta nuove una nuova risonanza di umanità, ecco questo.
Chi ci segue sulla Controradio TV, sui nostri social, può vedere il programma in questo momento pubblicato che riguarda Sprigioniamo Umanità, prendersi cura delle scritture dal carcere al Teatro dell'Affratellamento sabato tutta la giornata a cura del collettivo Informa Carcere del Centro Sociale Evangelico di Firenze. C'è una notizia interessante in queste settimane che riguarda un'istanza presentata dall'associazione L'Altro Diritto per rendere accessibile la carica istituzionale di garante dei detenuti anche ad una persona non italiana, che abbia naturalmente tutte le carte in regola per poter fare domanda, però è una novità, perché veniva ritenuto discriminatorio inchiudere questa figura soltanto tra persone col passaporto italiano, per intenderci, e questo, come dire, è una questione particolarmente importante, perché nelle nostre carceri ci sono tanti detenuti non italiani. Situazione del carcere che sembra, Luciana Beggia, particolarmente sconfortante, perché ineluttabile, cioè così non si può fare niente, non si fa niente, si parla di abbattere carceri, di ricostruirli, di fare, di disfare, continuiamo a parlare di autolesionismo, di suicidi, sembra di andare verso l'ineluttabile, non può essere così.
Ma non è così, io penso che siano delle scelte, francamente, perché probabilmente perché chiudere, rinserrare, rinchiudere è un po' la logica che domina un po' la nostra società. Noi parliamo di carcere, ma ci sono anche delle altre forme, pensiamo alle REMS, pensiamo ai CPR, no? Questa probabilmente risponde alla paura che circola nella nostra società, che è una paura spesso indotta, comunque una paura reale di cui dovremmo farci carico, e diffondere queste scritture vuol dire anche: guardate, non bisogna aver paura, riscoprirsi appunto questa comune umanità, oggi si direbbe vulnerabilità, no, che ci lega. E quindi si possono fare in realtà molte cose. Purtroppo non c'è una volontà, come dire, progettuale, una visione d'insieme. Ci sono tante tante iniziative come questa, come altre, che però, ecco, hanno questo valore di dire: invece è possibile pensare che il carcere non elimini solo la libertà, ma elimini tutto, no? Anche l'affettività, lo spazio vitale, no? Direbbe Mauro Palma. Si può.
Non solo elimina tutto, ma soprattutto stiamo parlando di lesione della dignità dell'essere umano, che è una questione che dovrebbe essere un po' alla base, Luciano, diciamo così, ecco. Non è soltanto una questione di sottrazione della libertà, ma della dignità, dell'umanità, sì, dell'igiene, della salute. No,
esatto, sì sì, no, e questo è il punto. Poi come giurista mi tocca anche in modo particolare, certo, perché cioè la dignità è un super valore costituzionale, no, da cui cioè gli altri diritti poi vanno bilanciati tra di loro, ma la dignità o c'è o non c'è, quindi è assolutamente inviolabile, e oggi è una questione di dignità.
È una dicitura tecnica, un super valore costituzionale, questo è molto interessante. Paolo Martinino, c'è anche un medico che trae una scrittura di una fiaba da questi testi, c'è un programma molto ricco ed eterogeneo.
Sì, sì, no, volevo solo aggiungere che proprio sulla dignità di cui tu parlavi, no, che noi vogliamo concentrarci, perché il nostro lavoro di sensibilizzazione sulle tematiche riguardanti il carcere parte dal riconoscimento dell'umanità che c'è in carcere. Cioè noi dobbiamo in qualche modo prima riconoscerci nelle persone che sono all'interno del carcere, non vederle come qualcosa di estraneo, che non è completamente diverso dalla nostra vita, no? Che noi dobbiamo riconoscerci, e questa azione di riconoscimento noi la realizziamo attraverso la diffusione di queste scritture dal carcere.
È una questione importante, perché dirò una cosa forse provocatoria, mi direte la vostra, ma si ha la sensazione che anche in un mondo che ha grande sensibilità per i temi della criminalità, del contrasto alle criminalità organizzate, però si ha un po' la sensazione che ci siano delle persone che non abbiano diritto al riconoscimento di umanità. Cioè Matteo Messina Denaro è un'altra cosa, lui gli possiamo fare tutto perché Matteo Messina Denaro, perché così combattiamo meglio la mafia. C'è qualcosa che non va in questo ragionamento, secondo la mia personalissima opinione.
Ma assolutamente sì, non va, perché noi appunto, come ripeto, viviamo in un mondo con certi valori, con certi rispetto della dignità, della libertà di tutti, e quindi non siamo uguali a Messina, Matteo Messina Denaro, quindi non possiamo comportarci, no? Perché veniamo da un altro tipo di, abbiamo un altro tipo, dobbiamo avere un altro tipo di risposta, quindi lo Stato non si può mettere sullo stesso piano, perché veicola altri tipi di valori che sono appunto, ripeto, quelli della nostra Costituzione.
Tra l'altro, l'altro problema grave
non ci sono mostri, ecco.
Cioè ci sono degli esseri umani, ci sono delle regole, c'è cioè una questione che riguarda la Costituzione, la dignità, che riguarda una serie di cose, e che peraltro ci ricorda che per lo stesso ministero preposto ad occuparsi dei penitenziari i detenuti pericolosi sono un numero esiguo. Questa è una cosa con cui dovremmo fare i conti, con queste strutture settecentesche, Paolo.
Assolutamente sì. L'umano non può essere ridotto al reato che ha commesso, no? E anche se fosse il più terribile, la disumanità non può essere la cura per combattere i reati, ecco. E purtroppo quello a cui stiamo assistendo, insomma, anche a livello culturale internazionale e nazionale, è una necessità sempre più forte invece del carcere come soluzione, no? Se vuoi anche il reto sicurezza nuovo comunque va in questa direzione.
Creare nuovi reati, Luciana Beggia.
Allora, io non da ora, insomma, da molto tempo penso che sia un errore. Premetto che io sono una giurista ma civilista, quindi credo nella giustizia civile come giustizia della città, della convivenza, che probabilmente avrebbe anche una funzione preventiva rispetto, no, ai reati,
cioè.
Ecco, quindi credo molto in quello. Giustizia civile vuol dire anche giustizia del lavoro, della famiglia, eccetera, no? Secondo me moltiplicare nuovi reati, intanto dal punto di vista proprio mio personale, ecco, lo sguardo che parte della mia esperienza, vuol dire appesantire inutilmente i tribunali, perché le possibilità di di perseguire un certo tipo di reato già c'è nell'ordinamento, quindi creare una superfettazione, ecco, può essere addirittura quindi assolutamente un boomerang, un ostacolo, e poi si continua a dare una risposta solo in chiave, posso dire, securitaria, ecco, insomma, come se la sicurezza fosse punire, reprimere, e quindi ingabbiare un po' tutti poi alla fine, ecco, non soltanto il carcere è una gabbia. Quindi io penso che sia un errore.
Luciana Beggio prima ci ha detto una cosa molto importante in merito al fatto che tutto è frutto di una scelta politica, una scelta amministrativa. Il tema della scrittura è importante, il tema del lavoro è importante, andrebbe ad incidere in maniera determinante sul funzionamento veramente nel senso più ampio del termine della vita penitenziaria, Paolo. Cioè ci sarebbero delle cose probabilmente importanti, ecco, non dei palliativi, da poter fare, che si possono fare.
Sì, diciamo che insomma la nostra mia personale, penso anche condivisa da molti, la nostra posizione, insomma, non è molto nel rendere più umano il carcere, cioè nel senso, ma di riuscire a trovare altre forme, giustizia riparativa e quant'altro, ma quindi diciamo, non ci interessa molto quello di rendere
i palliativi di cui parlavo prima.
No. Però diciamo sì, sicuramente rendere al momento più dignitoso e più umana la permanenza in queste strutture, sicuramente sarebbe una cosa di buon senso.
Però nessuno, come dire, vabbè, anche perché una cosa elettoralmente non pagherebbe, ma nessuno se la sentirà mai di andare in TV e di dire che il carcere è un'istituzione superata dalla storia.
Però se ci pensiamo, il tasso di recidiva di chi va in carcere è molto alto. È evidente, il detenuto quando entra in carcere dopo un po' si sente subito vittima e non più autore del reato. Quindi non si favorisce quel ripensamento, quella rielaborazione personale, quel riconoscimento. Paolo parlava di giustizia riparativa. riparativa, che è proprio una delle parole della giustizia riparativa. Quindi non funziona, ecco, questo dobbiamo assolutamente avere il coraggio di dirlo.
Tra altre cose, quando ci fu, come dire, ad esempio Tangentopoli, per intenderci, cioè quando finirono in carcere delle persone che non avrebbero mai pensato nella loro vita di finire in carcere, tutte le persone uscivano poi da quell'esperienza, dicevano tutte la stessa cosa. Questo è impressionante, cioè dicevano: ma questa è una follia, ma veramente esiste una cosa del genere? Se pensiamo, no, alle nostre società del 2025, pensiamo ad uno strumento così, così vetusto, così poco, eppure continuiamo a reiterare questa cosa di sorvegliare, punire e rimuovere. Questo sembra una cosa inestirpabile dall'essere umano.
Sì, più che inestirpabile sembra, ti ripeto, dipende anche dal tipo di volontà che possiamo, su cui possiamo aggregare, no, delle forze, dei movimenti che possano dare un modello diverso. Per esempio, noi in questa, per tornare al 12 di aprile, presenteremo questa esperienza delle cosiddette CEC, che sono le comunità educanti con i carcerati. Ecco, un'esperienza di comunità. Ti faccio notare che c'è il con, non per i carcerati, cioè, quindi questa anche reciprocità, riconoscerci, insomma, di quella umanità comune di cui parlava Paolo. Però ecco, è molto importante per me il termine educante, insomma, no? Perché forse oggi poi la giustizia riparativa è un bel modo per lanciare un altro modello.
Dovremmo farci una trasmissione a parte,
sì,
sulla giustizia riparativa.
Ma la giustizia educativa forse è ancora più importante.
Infatti, c'è tutta una serie di strumenti di cui si parla poco, esperienze internazionali, anche realtà molto difficili, come ad esempio quella brasiliana, dove ci sono state delle esperienze dove c'erano dei giorni di pena che venivano sottratti a fronte di libri letti, con delle verifiche naturalmente che i libri erano stati letti per davvero. Però c'è stata un'esperienza in Brasile in questo senso, che ogni libro che leggevi ti toglievano due giorni dalla pena, per dire, no? Cioè, se ne possono inventare tante, e da questo incontro Sprigioniamo Umanità, che al teatro dell'affratellamento in via Orsini a Firenze sabato tutto il giorno, vengono fuori anche una grande pluralità di esperienze, Paolo.
Sì, una pluralità di esperienze. Io voglio segnalare una a cui tengo in modo particolare. Bene. Perché nel pomeriggio ci saranno alcuni detenuti che dal carcere di Prato verranno a partecipare al convegno. Sono detenuti che hanno scritto in un laboratorio di scrittura che io ho curato personalmente al carcere di Prato, e verranno a presentare i loro testi dialogando con Izzedin Elzir, con l'imam di Firenze, perché diciamo questi scrittori sono per la maggior parte di area magrebina e hanno scritto delle cose davvero straordinarie. Insieme a loro poi ci saranno anche altri ex detenuti che hanno scritto la nostra collana, che verranno da Roma e da altre parti d'Italia. E le esperienze poi di risonanza di queste scritture sono tantissime, sono 16, e quindi non posso adesso elencartele tutte.
No, però insomma, seguiteci, il video che state guardando rimane su Facebook, per cui potete anche trovare il programma su controllerradio.it. da Milano al Cilento, da Prato ad altre esperienze italiane, Rimini, eccetera, insomma ci sono tantissimi racconti. Luciana Beggio.
Sì, anch'io volevo segnalare un'esperienza che mi sta molto a cuore, perché credo che, vabbè, dirò una banalità, ma le banalità spesso sono vere, cioè bisogna ripartire davvero dalla scuola, no? E quindi c'è questa esperienza nelle scuole addirittura primarie, no? Con questa insegnante di Livorno, Alessa Cavaliere, che poi segue anche dei metodi particolari. Abbiamo provato a lavorare su un racconto, una storia che parlava di prigionia, di libertà. Erano bambini di quarta elementare. Lei verrà a raccontarlo, perché
perché è lì che bisogna iniziare, probabilmente,
sì,
proprio per acquisire uno sguardo diverso e sperare in future classi dirigenti che facciano scelte diverse. Grazie davvero per esserci venuti a trovare, grazie a Paolo Martinino, collettivo Informa Carcere del Centro Sociale Evangelico di Firenze, grazie a Luciana Beggio per esserci venuta a trovare. Non mancate sabato, il 12 di aprile, a sprigioniamo umanità, prendersi cura delle scritture dal carcere al Teatro dell'Affratellamento di via Orsini a Firenze dalle 9.30 alle 18. Tantissimi gli interventi previsti su controradio.it, tutti i dettagli sui nostri social ritrovate questa trasmissione. Volevate aggiungere qualcosa? Vi ho lasciati sul più bello, no?
No, va bene, siamo a posto,
ci siamo detti tutto.
Sì, ci siamo detti tutto. Questo volevo soltanto aggiungere, questa giornata, diciamo, è all'interno di un progetto più ampio, che è quello prendersi cura delle scritture da carcere, che il Centro Sociale Evangelico di Firenze porta avanti da alcuni anni, che proseguirà anche dopo, un progetto finanziato dall'8 per mille della Chiesa Valdese.
Grazie Paolo Martinino, grazie Luciana Beggio,
grazie
a voi per averci seguito. Sono le 9.25, il giornale radio di Popolare Network, noi ci risentiamo subito dopo con l'agenda del Gabinetto BSE di Firenze.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30.
Alla Borsa di Milano sta cominciando la